Come è avvenuto l'incontro con Raiz e quali sono state le tappe principali della vostra collaborazione? In particolare vorrei parlare di questa serata, di questo spettacolo che ci sarà tra un po'.
Guarda, io penso che Raiz, che conosco da tempo, perché insomma è stato come dire, una delle voci più importanti della musica italiana degli anni 90, è considerato da me, in un senso compositivo, come un grandissimo sciamano. Lui ha delle qualità in scena, ne ha tante, però delle qualità in scena che sono quelle di riuscire a interpretare il suono contemporaneo, italiano di questo momento, di una generazione che non è più giovanissima, che però non è neanche invecchiata, consapevole, e quindi è, come dire, una voce che, se usata in un certo modo, o auto-usata, perché certe volte lui in scena poi ha totale autonomia anche di improvvisazione, riesce a essere dentro, da una parte dentro stili diversi, dal jazz alla musica contemporanea al rock, alla, diciamo, una musica anche più industriale, così. E dall'altra riesce a comunicare un'emozione che è quella per cui io l'ho chiamato quando è iniziata questa, diciamo, relazione musicale, che è iniziata appunto su una dimensione di sacralità, cantando delle cose sacre, e che poi è continuata, e adesso abbiamo anche cominciato a realizzare, come dire, una formazione più ristretta su una dimensione, una dimensione come quella di questa sera, che ha per un verso un aspetto di comunicazione da lontano. Ci sono due voci in scena che sono Raiz e Shafkat,
sì.
E Shafkat è questo cantante rock pakistano, ma anche grandissimo conoscitore della musica classica indiana. Se pensate che un cantore di raga ne deve conoscere 6.000 prima di poter essere considerato un buon cantore. E quindi c'è questa relazione di due elementi che sono simili, cioè due cantanti di rock con una grande coscienza, una grande capacità di interpretazione, e che sono simili a una grande distanza, una distanza di 10.000 km. Questo dà un po' un senso di contemporaneità e, se volete, anche di come dire, globalizzazione già avvenuta, esiste. Capito? Esistono elementi comuni in posti anche lontanissimi. E poi allo stesso tempo c'è questa tessitura, questa sera, organizzata da un pianismo jazz di tipo europeo, molto raffinato, anche molto ritmico, e una musica anche elettronica. Tutto questo insieme è un insieme di, come dire, una performance di parole, musica, poesia, immagini, perché ci saranno anche le immagini.
Ecco, questo, tutte queste commissioni, volevo andare un po' indietro nel tempo. Quando hai incominciato con questo genere crossover, se non sbaglio, che periodo, che cosa ricorda, insomma?
Ma guarda, io penso che noi non
poi
siamo...
Non andare agli esordi.
Sì, cioè noi non... La mia generazione, che è una generazione che già faceva musica alla fine degli anni 70, è una generazione che ha attraversato delle fasi anche, come dire, di politica musicale e artistica. Alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, era importante praticare la contaminazione, perché questo era un fatto libertario, eversivo, dal punto di vista dei linguaggi, intendo. Oggi praticare la contaminazione credo abbastanza ridicolo, perché siamo tutti contaminati. Quindi la contaminazione in realtà non esiste più. Noi contemporaneamente, tutti quanti noi, sia che facciamo i musicisti o i cuochi o i falegnami, dalla mattina alla sera ascoltiamo messaggi diversi, musiche diverse, linguaggi diversi, mangiamo cibi che sono cibi non più articolati su un cibo regionale, ma appunto abbiamo il riso basmati, però allo stesso tempo il couscous e poi il bluster, cioè mangiamo, come dire, tutto questo insieme ci fa essere sempre e comunque contaminati. Quindi il problema non è a questo punto il multiculturalismo, il multilinguismo o la contaminazione. Il problema che io mi sto ponendo è come uscirne da questa cosa con dei linguaggi nuovi. E probabilmente questi linguaggi si trovano intanto nella, come dire, relazione tra gli stili. Il jazz, la musica contemporanea e l'acquisizione di tutto il mondo etnico, quello che io chiamo il grandi fuori, la poesia, quindi il recupero della parola poetica in scena, il segno anche cinematografico, ecco, tutto questo può essere, se messi insieme, rimescolati in un certo modo con una coscienza da contaminati, forse ci può dare un nuovo linguaggio.
Insieme al direttore di questo festival, Lello Voce, avete fatto un viaggio in Sicilia.
Sì.
Ecco, di che cosa si tratta esattamente?
Beh, abbiamo fatto un viaggio in Sicilia all'interno di una manifestazione che chiamava degli scrittori molto importanti, molto famosi, i quali decidevano in quale posto andare a leggere e incontrare la gente. E a noi è capitato Paco Taipo II, mm-hmm. che credo che sia uno degli scrittori comunque uno dei grandi bestseller del mondo, cioè adesso per esempio con il libro su Che Guevara, Senza perdere la tenerezza, ha venduto credo 5 o 6 milioni di copie. È uno scrittore spagnolo, ma che vive in Messico, quindi ormai messicano, e con lui abbiamo fatto una serie di interventi in posti che lui aveva scelto come posti di grande elettricità sociale, come per esempio Gela, che è un luogo della Sicilia completamente deturpato da una industrializzazione selvaggia, quindi un luogo ormai senza un'anima molto precisa, un luogo anche di violenza, un luogo con insomma le caratteristiche siciliane negative lì espresse, è comunque un luogo di grande sofferenza, di grande inquinamento. E lì Paco Taibo è riuscito a relazionarsi con il pubblico siciliano facendo un paragone tra quella zona e le zone dell'America Latina con gli stessi problemi, costruendo su questo una storia. Noi poi in scena articolavamo, come dire, una specie di spettacolo in tempo reale. Lello scriveva dei testi, io componevo delle musiche e andavamo avanti.
Lei ha fondato Roma Poesia, un festival molto importante, se non erro ha avuto anche tra i suoi maestri Pasolini.
Sì.
Come è nato il suo, com'è il suo rapporto con la poesia?
Beh, intanto voglio precisare che io ho avuto tra i miei maestri Pasolini, come moltissimi, come degli italiani europei, cioè nel senso c'è stato un periodo in cui lui è stato un punto di riferimento culturale molto preciso, che è anche mancato molto quando è morto. Se uno pensa alle vicende italiane, è mancata quella voce, come dire, fuori dal coro, che riusciva a centrare una verità anche nascosta delle cose. In più poi mi è successo di averlo anche come maestro in una serie di corsi sul cinema e la letteratura, quindi in qualche modo ho avuto anche una leggera vicinanza maggiore di tanti altri che comunque lo ritengono maestro. Per quanto riguarda Roma Poesia è un festival che ha raccolto una tradizione che c'è stata a Roma. A Roma per esempio c'è stata una tradizione poetica molto forte di festival, e a un certo punto negli anni se, primi anni 70 noi eravamo abbastanza giovani, giovanissimi, ci fu quel famoso festival di Castel Porziano di cui ancora tutti parlano, in cui su una spiaggia in una notte furono come dire, radunati tutti i più grandi o quasi poeti del mondo, da Ginsberg a Giorgione, quindi tutta la Big Generation ancora vivente, tutti i poeti del nord Europa, i poeti africani, e c'è stata questa, e questo fece tra l'altro, scatenò una febbre, perché una massa enorme di persone, di pubblico, credo 20 o 30 mila persone, di giovani soprattutto, si riversarono su questa spiaggia ad ascoltare delle letture con i fuochi accesi, la notte, il mare. E questa è stata una linea di demarcazione, perché, come dire, si è riaffermato con quell'evento una specie di bisogno forte di poesia, di significato della parola, soprattutto nel mondo, come dire, giovanile. Questa cosa è continuata. Quindi Roma si basa sempre su uno strato, un sostrato di gente molto interessata. Noi abbiamo fatto questo festival che è arrivato al settimo, alla settima edizione, ed è un festival di grande successo, con, in cui però abbiamo centrato un argomento che non è quello della lettura semplice, ma quella di andare a riscoprire come dire, la grande possibilità della, della performance, dell'oralità, quindi della parola detta e non scritta, della parola che è anche la voce e quindi anche l'interiorità del poeta che si esprime in scena. E quindi a questo punto siamo nello spettacolo, siamo nell'intrattenimento, e quindi la relazione anche con altre arti, la parola come suono innanzitutto, prima che come significato, la parola quindi è accoppiata alla musica, e la parola accoppiata alle arti visive, insomma la grande amicizia che riesce a fare la poesia con tutte queste, queste arti contigue in qualche modo. E quindi è nato questo festival, che è un festival a cui tengo molto, di grande importanza.
E per concludere, lei ha diretto diversi documentari, volevo che raccontasse qualcosa di questa sua attività di documentarista.
Ma questo è successo che a un certo punto, come dire, l'attraversamento di, una, di un mondo come musicista, ma anche come persona curiosa, presupponesse il fatto di raccontare le relazioni che avvenivano, che sono avvenute con molti musicisti o compagni di viaggio brasiliani, africani, australiani, europei vari, eccetera, e di raccontarle con un linguaggio che potesse contemplare il tutto. Non, secondo me, al di là delle proprie capacità, io credo che il video in questo momento è la forma che riesce, se curata nel modo giusto, riesce a mantenere integra l'emozione, come dire, di un viaggio, di un road movie, perché queste, le mie esperienze sono state anche molto di incontri con musicisti, messe in scena in posti anche lontani, relazioni anche come dire, culturali molto precise, cioè in alcuni casi, per esempio, quando si doveva trattare di un eroe in scena, uno, c'è stato una specie di mito come valore di scambio. Noi dicevamo, noi ci abbiamo, che ne so, Ulisse, voi che cosa avete di uguale? E venivano fuori delle storie assolutamente interessanti, per cui scoprivamo che l'Ulisse non è solamente un personaggio nostro, ma la tipologia di un eroe che fa la guerra, parte poi nel ritorno, attraversa migliaia di traversie prima di vicissitudini, prima di arrivare a casa, e poi finalmente ritorna a casa. Questa è una cosa che appartiene a, al racconto di tutte le culture, e quindi tutto questo andava secondo me documentato. È con un aspetto un po' antropologico e l'altro invece proprio come con una dimensione proprio da regista vero. E quindi abbiamo fatto una serie di documentari sull'Africa, sulla... adesso sono vari e importanti.